questo titolo, L'oggi dell'amore di Dio, la relazione. Allora, io ho scelto di partire dalla mia vita, essendo una testimonianza, con questo intento, che ciascuno possa interrogarsi poi come nella propria vita si manifesta l'amore di Dio. Quindi dovrebbe essere solamente là, poi la mia vita resta mia, però chi vuoi potrebbe fare la stessa testimonianza con la propria storia, riletta sicuramente con gli occhi di oggi. Quindi io oggi guardo la mia vita anche dal punto di vista in cui oggi sto vivendo. Se l'avessi dovuta fare 20 anni fa, avrei detto qualcosa di diverso, no? Allora, la relazione, prima cosa che mi veniva in mente è che, guardando la mia vita, a me sembra molto chiaro che la relazione implica la relazione a 3 livelli, con me stessa, con gli altri e con Dio. E proprio perché siamo più o meno unitari dentro di noi, come ci comportiamo con noi stessi, in fondo è lo stesso modo con il quale, con la stessa modalità con la quale ci comportiamo con gli altri e con Dio. Anche se a volte non ci è così evidente, magari siamo esigenti con noi stessi e ci sembra di essere molto invece pazienti con gli altri. Però sotto c'è una logica, no? E allora quello di riconoscere che Dio opera nella nostra vita ci invita ad andare a vedere come ci comportiamo con noi stessi, come ci comportiamo con gli altri e con Lui, sapendo che c'è un circolo, che queste 3 relazioni si influenzano a vicenda. Allora, proprio pensando a questo circolo, ho pensato, parto dalla relazione con me stessa, come era un po' di anni fa. A volte crediamo che la relazione con noi stessi sia in fondo la più semplice, perché viviamo con noi stessi da tanto tempo e fino alla morte l'unica certezza che abbiamo è che saremo con noi stessi. Io credo invece che sia la più difficile, la più intricata, la più complessa, a volte quella che curiamo di meno, pensando che sia ovvia. Quando diciamo che in fondo noi ci accogliamo per come siamo, se siamo sinceri ci accorgiamo che il percorso che pensavamo arrivato ha ancora molta strada. Perché in fondo una buona relazione con noi stessi chiede di saper riconoscere cosa si muove dentro di noi, saperci accettare, saperci amare. Parlo per me, è la cosa più difficile, magari per voi no. Io sono cresciuta in una famiglia con delle regole molto rigide, dove se tu facevi una cosa bene non si diceva niente perché è tuo dovere. Se una cosa la facevi male è da rifare. Una famiglia poco affettuosa, dove non è che non è come adesso che ci si prende, ci si abbraccia, si gioca per terra con i bambini, si perde fra virgolette tempo con i bambini, perché ci sono le cose da fare, la casa deve essere pulita, eccetera eccetera. E credo, allora non l'avrei detto quando ero adolescente o giovane, credo che mi sia mancata il rispettamento positivo, questo è un termine un po' tecnico, che viene in genere dai genitori quando vedono il loro bambino a terra che gioca e che si gira con lo sguardo, con 2 occhioni, come dire, sono bravo, vero? Rispettamento, questo. Allora, un genitore che ti guarda e ti dice, bravo, hai fatto bene, ti fa sentire al posto giusto, al momento giusto. Questo io non ricordo di averlo vissuto. E questo che conseguenze ha avuto? Guardando oggi, credo di aver avuto un senso di inadeguatezza e di relazione con me stessa molto complicata. Magari apparentemente no, andavo bene a scuola, avevo gli amici e così via. Però io sentivo che mi mancava qualcosa. Non sapevo chiamarlo per nome. Però è come vivere, io dico, con un dito sulla vena, per cui il sangue non circola bene. Quindi la relazione con noi stessi parte dalla relazione che noi viviamo in famiglia. E la relazione che viviamo in famiglia diventa poi quella relazione che ci permette di riconoscere Dio come padre, che ci permette di riconoscere che l'amore di Dio passa attraverso delle persone molto concrete. Il fatto che mi mancasse qualcosa mi ha sempre posto alla ricerca, mi ha sempre stimolato a guardare oltre. Non sapevo cosa cercavo, ma cercavo qualcosa. Un punto importante credo che sia stato, io ho fatto parte di un gruppo scout nell'età delle medie, primi anni di superiori, e allora era normale avere il padre spirituale, anche se avevi 11 anni, no? Sicuramente quello è stato un punto molto importante, il confrontarmi con una persona che mi vedeva in modo diverso. Però poi uno fa le cose, l'adolescenza, partecipi e non partecipi alla vita ecclesiale, come giovane anche, diciamo le cose sono andate avanti. Un punto molto importante della mia vita è stato l'anno in cui mi stavo per laureare, una mia amica mi ha portato in una comunità di gesuiti a Milano, me la ricordo ancora, una sera, una stanza piccola, buia, dove ho sentito commentare la parabola del seminatore, da quello che sarebbe poi diventato il superiore dei gesuiti d'Italia, no? Io quando l'ho sentito ho detto, questo è quello che cerco, questo per me è importante, eh? E quindi ho scelto di andare a una vacanza estiva che facevano i gesuiti in Val Gardena. Quello è stato per me un punto di svolta, cioè da lì mi sono laureata, era febbraio, mi avevano proposto un lavoro, non l'ho accettato perché avevo deciso che volevo fare la settimana di esercizi ignaziani, che ho fatto a maggio. Era l'anno dell'assemblea di Sikkim, quindi il cardinale Martini ci aveva convocato tutti a rinnovare la sede a nome delle nostre comunità, e in quell'anno mi era stata anche proposta una responsabilità a livello ecclesiale. Facevo tante cose, però il punto di riferimento per me fondamentale è stato fare esperienza in quella settimana di esercizi, quindi non qua, io avevo la testa che funzionava bene, sapevo soppesare positivi, negativi, avevo una mentalità abbastanza scientifica, invece fare esperienza di Dio come padre, ma proprio l'esperienza vissuta nella carne, Adesso non so chi di voi conosca gli esercizi ignaziani, Sant'Ignazio punta molto sul fare esperienza e poi riflettere sull'esperienza, Quindi entrare nella dimensione della preghiera come sei. Sant'Ignazio dice che ti devi immaginare la scena e entri e ti immedesimi nei personaggi. E questo mi ha chiesto una cosa che non sapevo fare, di entrare a livello emotivo in una scena evangelica. Non lo sapevo fare perché a casa mia le emozioni erano tabù, Eravamo tutti molto cognitivi, che da una parte è buono perché la testa bisogna usarla, però una parte della mia vita era mancante, la parte più delle emozioni, più affettiva. Questa esperienza di entrare nella parola di Dio con tutta me stessa mi ha cambiato la vita. Mi ha cambiato la vita non immediatamente, però ha segnato un punto di svolta importante. Quindi questo sentire che Dio mi vedeva e mi considerava prezioso ai suoi occhi era qualcosa che mi sconvolgeva, perché io non mi sapevo apprezzare, voler bene e così via. Eppure esternamente le cose andavano bene, Non è che tutte le cose andassero male. Quindi lo stupirsi, il guardare e dire bene, allora Dio cosa vuole da me? Allora questa scoperta nella carne, io dico, perché in fondo il nostro Dio ha scelto di farsi carne, non di farsi intelletto, ma di farsi carne concretamente, quindi anche intelletto, ha cambiato il modo di vedere me stessa e il modo di vedere l'altro. Da lì ho iniziato ad avere degli impegni molto più precisi a livello ecclesiale, a livello di servizio agli altri, e di vederli in modo diverso, cioè concepire che la relazione con l'altro è una parte fondamentale, quella di servizio, di relazione d'aiuto, che non può non esserci nella vita delle persone, cioè che se l'altro sta male, se l'altro, tu non puoi stare bene. La relazione con l'altro io la vedrei a tre livelli, poi ci ritornerò: a un livello più paritario, immagino gli amici e i colleghi, a un livello di proprio di relazione di aiuto, o una relazione educativa, e poi quella che è relazione d'amore, quindi tuo marito e i tuoi figli. Allora, la mia ricerca non si è conclusa con questa settimana di esercizi, anche se mi ha orientato diversamente rispetto agli anni precedenti. Intanto ero più serena con me stessa e quindi avevo anche più energie da spendere. Un secondo passo qua importante, che ha poi, diciamo, mi ha permesso di vivere in modo più pieno la mia relazione con me, con gli altri e con Dio, è stata la scelta di fare un percorso, era un percorso estivo di 3 anni, una scuola che era riconosciuta dalla CEI come educatore di taglio psicologico, che mi ha obbligato a fare 3 anni di percorso di psicoterapia. Quindi andavo 2 volte alla settimana per 2 anni, l'ultimo anno 1 volta alla settimana. Era il mio secondo lavoro, per certi aspetti, no? Perché era molto impegnativo. Allora, anche questo, il fatto di lavorare su di me, il fatto di un percorso di psicoterapia non è facile perché? Perché tu hai delle cicatrici e si va lì e si apre e si dice vediamo se la ferita davvero si è rimarginata bene. E quindi senti tutto il male di questa ferita che viene riaperta, viene ripulita e si richiude. È stato un percorso faticoso, nel senso che fa soffrire, però è stato un percorso che mi ha permesso di togliere il famoso dito da qua. E mi ha aperto, insieme al percorso che facevo parallelamente, dove seguivo questi percorsi biblici con i gesuiti, mi ha permesso di entrare in un'ottica complessiva diversa, quella della gratitudine. Lo scoprire che io ero stata donata a me stessa, che stavo ricevendo tantissimo. Quindi lo scoprire che è importante questo senso di ringraziamento, che è un ringraziamento quotidiano, non è una volta per tutte. Il sciogliere dei nodi della mia vita fino ad allora ha liberato tantissime energie da mettere a disposizione degli altri. Infatti chi mi ha rincontrato dopo anni mi dice ma tu invece che invecchiare ringiovanisci perché mentre passano gli anni, no? E il senso è proprio questo, no? Che liberi delle energie che ti erano state date ma che utilizzavi per mettere a tacere tutte le cose che non andavano bene, che non ti piacevano, che ti facevano soffrire e così via. E noi usiamo tantissime energie per mettere a tacere questa parte nostra interiore. Ne servirebbero di meno se avessimo il coraggio di guardarle queste cose, di chiamarle per nome, di accettarle, di dire fanno parte della mia vita e ci saranno sempre, di gestirle e quindi di avere più forze, perché non devi più avere tutte le mani che tengono i coperchi giù, queste mani libere le puoi usare per andare incontro all'altro. Allora, ho scoperto di essere molto meno precisa di quello che mi avevano educato a casa, di essere molto più esuberante, e molto più, diciamo, rispettosa delle regole, ma anche abbastanza ribelle. Cioè, ho scoperto che c'erano dentro di me tantissime cose, tantissime emozioni, che io fino allora non conoscevo, E concretamente questo mi ha permesso di spendere molte più ore a servizio degli altri, di quelle che immaginavo, di avere molte più energie, poi se si stanca, sì, ma riesco a fare 10.000 cose perché mi appassionano, ritrovare un gusto, no? Nella mia vita. Io credo appunto che quindi la nostra vita sia circolare. Allora, sono partita da me stessa, un punto importante, la relazione con Dio, ritornare agli altri. Nel fare questa scelta di servizio, di dedicarmi a un aiuto agli altri, non più, diciamo, mediato da dei contenuti particolari, questo mi ha riportato a rivedere la relazione con Dio. Una relazione che mi ha aiutato a vedermi in modo più benevole e più paziente, Perché quando tu sei più consapevole dei tuoi limiti, accetti con più benevolenza i limiti degli altri. quando tu sei più consapevole delle tue fatiche, accetti con più consapevolezza le fatiche degli altri. Quando tu sei consapevole della lentezza dei tuoi tempi di crescita, non ti scandalizzi dei tempi degli altri. Ecco perché la relazione con noi stessi diventa fondamentale per una buona relazione con gli altri. Se invece io penso di essere brava, di fare le cose bene e così via, rischio di diventare intransigente con gli altri. Quindi toccare un po' il fondo della propria storia, perché dopo un percorso di psicoterapia non è che esci che dici ma quante cose belle ho scoperto, anche, ma sei più consapevole anche delle cose che vorresti essere e non sei, e quindi anche della nostra limitatezza. C'è un brano che mi piace molto e volevo leggervelo, proprio per, diciamo, dire cos'è stata per me questa relazione con un Dio che mi chiedeva di fidarmi di Lui. È il Deuteronomio al capitolo 6, dice: quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nella terra che diede ai tuoi padri, ad Abramo, Isacco e Giacobbe, con città grandi e belle che tu non hai edificato, case piene di ogni bene che tu non hai riempito, cisterne scavate ma non da te, vigne e oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Per me questo brano è diventato, quando ci mettiti la legge sopra la testa, no? Sulla fronte, cioè la consapevolezza che io posso averci messo il mio impegno, posso aver detto il mio sì, ma quello che ho ricevuto non l'ho costruito io. Qua dice: la terra, le case, le vigne, tutto ti è stato dato che tu non hai contribuito a creare o a far crescere. Cioè il riconoscere che quello che noi siamo oggi ci è stato donato e ci viene chiesto di custodirlo, ma non è merito nostro. Questo dà molta libertà, il senso del non possesso. E ti dà questa parola importantissima: non dimenticare, non dimenticarlo, perché se lo dimentichi ti inorgoglisci, giudichi gli altri, pensi di essere superiore. Se invece ricordi che tu hai ricevuto tutto, dici: l'ho ricevuto, grazie, avevo le mani aperte, mi è stato dato, grazie. Quindi questo senso di gratitudine, di riconoscenza per il bene ricevuto illumina la vita. È un modo nuovo di guardare la propria esistenza. E non è un grazie su cose generiche, perché in fondo il senso di ringraziamento, l'esame di coscienza quotidiano, ci diceva Martini, parte da un grazie su cose concrete successe oggi a me. Quindi non grazie in generale, ma grazie perché oggi, puntini puntini. Di saper ringraziare sempre e di tutto. Poi diventa più difficile quando le cose vanno diversamente da come le avresti volute. Però, io guardando la mia vita dico, anche le cose che non avrei scelto, alla fine hanno dimostrato che c'era la sapienza di Dio. Quando ti si chiude una porta in faccia e dici perché, se hai il coraggio di girare la testa, vedi un portone che si apre. Però magari girare la testa ti chiedi 5 anni, non è che è una cosa immediata, no? Quindi il riconoscere, io credo che un punto importante sia il riconoscere che non siamo soli. Perché noi non chiediamo? Perché non ci fidiamo? Perché non otteniamo? Perché in fondo pensiamo di essere un po' come Prometeo, no? Da soli, con le nostre forze, sfonderemo il mondo. E invece no. Semplicemente ci è chiesto di non dimenticare il bello, il bene ricevuto, sapendo che ci verrà ancora dato. Allora, se io vivo con questa fiducia di fondo, posso passare attraverso a tutto quello che capiterà. Io, è come aver scoperto il volto di un Dio promettente, che non viene meno alla sua parola, di cui potersi fidare e che cambia la vita. Io ho individuato 3 grossi momenti in cui mi è stato chiesto questo. e vi dico non con difficoltà. Allora, tre volte con modalità molto simili, io ho avuto delle intuizioni dove dicevo no, no, ho paura, no. E sapevo però che non potevo non fare quel percorso. Se mi fossi rifiutata sarebbe stato come fare un autogol. Quindi la sofferenza, specialmente la prima volta, è stata molto forte. La prima volta ho lasciato la mia famiglia, ero già laureata, quindi ho iniziato a lavorare, e dalla Verde Brianza mi sono trasferita a Milano. Ed è stato abitavo non a caso vicino a questa comunità di gesuiti, ed è stato, sono stati gli anni appunto di questo percorso biblico e poi di questo percorso di psicoterapia per questa scuola che stavo facendo. Mi ha permesso di riprendere in mano la mia vita, di iniziare a capire, chiamare per nome quello che mancava perché la mia vita e la relazione con me stessa potesse essere piena. La seconda volta, anche qua con molta titubanza, mi sono licenziata e ho lasciato il posto dove abitavo e il lavoro che avevo per intraprendere un percorso di studi che poi mi ha permesso oggi di svolgere questo lavoro. E anche lì io non sapevo cosa sarebbe successo. Io sono partita, ho studiato 4 anni a Roma, non sapendo cosa sarebbe successo una volta rientrata in diocesi. E partivo perché sapevo, sentivo che in questa scelta c'era lo zampino di Dio, quindi un po' incosciente, nello stesso tempo molto consapevole, ho scelto di seguire questa intuizione, che poi si è dimostrata buona, però l'ansia che ha accompagnato la partenza a dire ti fidi e fidarti, vuol dire, noi a volte usiamo la parola fiducia o speranza come se volessero dire certezza, no? Se pensate alle parole di San Paolo, se hai una certezza di qualcosa non è più speranza, se lo vedi non è più speranza, no? Però se siamo sinceri con noi stessi, quando uno ti dice spera, abbi, rischia, e come faccio se non capisco? Come faccio se non vedo? Ossia, come faccio se non ne sono certo? Invece la speranza e la fiducia sono proprio il fatto di dire vado sulla tua parola, senza avere nessuna certezza di quello che succederà. La terza volta che ho lasciato tutto, poi è stata l'ultima, almeno fino ad oggi, è quando ho lasciato tutto per sposare mio marito e cambiare anche posto dove vivere, eccetera. Allora, queste tre tappe della mia vita che hanno comportato una diversa relazione con me, la prima, una diversa relazione con gli altri, cambiando lavoro e scegliendo di accompagnarli in percorsi più, diciamo, interiori e anche a livello sociale, perché in Caritas poi facciamo un'opera, diciamo, anche molto sociale, no? Con i nostri barboni, piuttosto che. E la terza, la relazione con mio marito e poi i 2 figli che sono arrivati, per me sono strettamente collegati, cioè io vedo che c'è un filo conduttore, Questa relazione con gli altri è cambiata, mossa da questo desiderio di stare accanto alle persone per come le persone sono. Quindi ascoltare quello che hanno da dire, accompagnarle nelle scelte difficili, stare accanto a chi nessuno vuole avere accanto. Quando io mi fermo magari in Piazza Duomo a salutare qualche barbone che conosco, vedo il sussulto della persona di fianco che quasi cosa mi dicesse, come sembrava così normale mentre saliva ai gradini della metropolitana, guardo un po' che si ferma con questa rumena o con l'altro barbone, no? Eppure la relazione di aiuto è fondamentale per cogliere come anche l'altro, come me, è alla ricerca di un senso, è alla ricerca di una vita che abbia un significato, con modalità diverse, con fatiche diverse, ma in fondo non siamo così diversi. La relazione di aiuto, quando sei con le persone della grave emarginazione o anche nel campo della salute mentale, è qualcosa che a volte rischia di svuotarti dentro, perché sei sempre a contatto con l'emergenza. Eppure è una relazione che ti aiuta a ringraziare ancora di più per il percorso che tu hai fatto, per vedere come Dio comunque si prende cura di ciascuno. La relazione di aiuto ti fa capire che in fondo anche la relazione con noi stessi è d'aiuto, eh? Anche noi a volte abbiamo bisogno di essere custoditi, aiutati, ascoltati, pazientemente. Quindi è una relazione inizialmente che sembra non paritaria, perché è una relazione d'aiuto, ma ti fa capire che a volte sei tu dall'altra parte, eh? I ruoli non sono rigidi, non sono fissi, non sono incollati. C'è poi la relazione a livello paritario. Anche qua credo che Dio abbia qualcosa da dirci. In fondo Gesù aveva degli amici e a questi amici ha dedicato del tempo. Non è che lui era sempre impegnato a fare qualcosa per gli altri, a volte si riposava quando andava a casa di Marta e Maria. Stava. E io credo che questo ha molto da dirci in una chiesa, anche la nostra ambrosiana, dove ciò che è più importante sono gli impegni, le cose da fare, eh? E invece starsene a mangiare tranquillamente, il condividere gioie, sofferenze, fatiche, cose belle, è un alimento prezioso per la nostra vita. Credo che gli amici veri, per me, basta una mano per contarli. Cioè quelli che chiami alle 3 di notte e dici: ho il figlio che sta male, mio marito deve venire con me in ospedale a portare l'altro, puoi venire? Arrivo. E quando vanno via ti dicono: se hai bisogno chiamami. Basta una mano per contarli, no? E sono quegli amici dove ti puoi presentare, puoi essere te stessa, anche quando non hai voglia di parlare, non hai voglia di condividere, non hai voglia di niente. Queste sono le amicizie vere, che è importante coltivare, guardando anche cosa ha fatto Gesù. Probabilmente se fosse qua lui oggi perderebbe molto più tempo di quello che perdiamo noi, eh? Avrebbe ancora da insegnarci tanto. Diverse sono invece le conoscenze, i colleghi, dove hai un ruolo, dove c'è uno scambio, ma non è così intimo come le relazioni di amicizia. Io credo che vivere una buona relazione con noi stessi è possibile quando sappiamo vivere delle buone relazioni di amicizia. È possibile vivere delle buone relazioni di aiuto quando abbiamo delle buone relazioni di amicizia. Perché in fondo, se io non ho delle buone relazioni di amicizia, nella relazione di aiuto cerco qualcosa per me. Al centro rischio di esserci ancora io. Mentre nella relazione di aiuto al centro c'è l'altro. Allora, se vogliamo vivere quello che spesso proclamiamo, che sono relazioni gratuite, di servizio all'interno della Chiesa o dove viviamo, che siano educative piuttosto che altro, c'è da chiedersi se abbiamo delle buone relazioni di amicizia. Ci sono persone che non ne sono capaci, eh? È una sfida la relazione paritaria, perché ci si guarda negli occhi e si dice quello che si pensa, eh? Nelle relazioni d'aiuto non si fa così. L'altro parla, tu lo ascolti. La relazione di paritaria è poi la relazione coniugale. Non è un caso che oggi ci sono tante fatiche a livello coniugale, perché siamo sempre meno capaci di relazioni paritarie. Anche qua c'è un brano che per me è importante riguardo la relazione con mio marito. Il regno dei cieli è simile a un tesoro del campo, nascosto del campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperato. Cioè, questa è l'immagine che a me piace usare per descrivere la mia relazione coniugale, dove Matteo sottolinea molto bene: trovata una perla di gran valore, non tante piccole perle per cui beh che traffichiamo un pochino, no? E la relazione coniugale è qualcosa che Dio ti regala da vivere, da custodire, per cui lasciare tutto. Ed è un lasciare tutto concreto, perché io vedo come spesso invece ci sono persone sposate dove vale di più la relazione con la famiglia d'origine che con il proprio coniuge. Ed è più frequente di quello che uno possa pensare. Quindi, lasciare tutto, se uno ha il coraggio di lasciare tutto, perché Dio gli chiede questo, un Dio che è un Dio padre, il Dio è l'Abba di Gesù, cioè ha un volto molto concreto, molto vicino a noi, non è un Dio lontano nelle nuvole, nel cielo lontano che ci giudica da lontano, è un Dio che si è scelto, ha scelto di entrare nella nostra vita. Se ti fidi di questo Dio, lasci anche con una certa sofferenza, non bisogna negarlo, ma trovi molto di più di quello che hai lasciato. E prima di tutto nelle relazioni, perché noi siamo le relazioni che viviamo. E se noi immaginassimo di togliere dalla nostra vita tutte le relazioni che abbiamo vissuto, oggi non saremmo, sia quelle belle, sia quelle meno belle. Nel lasciare tutto trovi molto di più. Per me è stato trovare appunto mio marito e la bellezza di vedere i miei figli crescere, no? Quindi questo stupore di una vita che nasce e che cresce. Questo non vuol dire che è tutto rose e fiori, perché uno dice vabbè, tu sei stata particolarmente fortunata, la mia vita è diversa, no? Vi ho detto le premesse, sono partita proprio dalle premesse per dirvi non credo di aver avuto delle premesse eccezionali. Diciamo, anche qua un piccolo affondo a livello scientifico, è dimostrato che un'educazione rigida fa meno male di un'educazione troppo permissiva, perché se uno non ha mai ricevuto di no nella sua vita non riesce neanche a strutturarsi dentro. Però io non credo di aver avuto una vita particolarmente facile o con delle premesse particolarmente buone. La vita attuale, come la vita di tutti, è fatta di relazioni che hanno tutte un aspetto conflittuale. Il fatto di avere un aspetto conflittuale all'interno delle relazioni non significa che non ci si vuole bene, che le cose non vanno bene. La conflittualità fa parte della relazione e vuol dire che siamo persone diverse, che hanno storie diverse, che si confrontano. Quindi io guardo le mie relazioni a partire da quelle di famiglia, discutiamo, facciamo fatica a volte a accettare il punto di vista dell'altro, però nel momento in cui lo si accetta ci si arricchisce, si cresce, si fa un passo in più nella stessa direzione, insieme. Io credo che sia molto bello quello che dice il Vangelo di non lasciar tramontare il sole sulla discordia tra marito e moglie. Per concludere, credo che la mia vita sia come la vita di tutti voi, fatta di gioie, sofferenze, fatiche, fallimenti, conquiste. Penso che tutti noi abbiamo avuto dei doni, In fondo se pensiamo a quello che viene detto sullo Spirito Santo, che lo Spirito Santo dà a tutti dei doni, forse la sfida è quella di riconoscere i doni che abbiamo ricevuto. E come ci dice San Paolo, i doni sono diversi, non è che abbiamo tutti lo stesso dono. Quindi a volte bisogna fare la fatica per dire qual è la mia caratteristica. Dove io sento di stare bene e fare del bene agli altri in un modo mio, unico, personale. Un dono che abbiamo ricevuto e quindi che poi, di cui poi non ci dobbiamo gonfiare, ma dobbiamo riconoscere che è qualcosa che ci è stato dato. Io credo che la chiave di volta per me sia stato il saper vedere, accogliere alcuni doni nella mia vita che l'hanno cambiata, cioè aver saputo scommettere su quello che intuivo, l'aver saputo rischiare e partire, anche fisicamente, non solamente interiormente. Il filo rosso credo che sia la fiducia. Questa fiducia che Dio non ci abbandona, che Dio non ci lascia soli, anche quando non capiamo, anche quando le cose sembrano andare male, anche quando muoiono le persone care, anche quando uno perde il lavoro, la certezza che l'oggi di Dio è qua, che non si è dimenticato, non ha voltato lo sguardo da un'altra parte. In fondo il fatto di chiedere, se io chiedo, è perché credo che qualcuno ascolti le mie domande e possa rispondervi. Noi a volte non chiediamo perché non crediamo che qualcuno ci ascolti, non crediamo che qualcuno ci possa rispondere. Quindi il problema è, Dio c'è sempre, è lì, ti aspetta a braccia aperte, il problema è che noi scegliamo di andare da un'altra parte, non che lui si è dimenticato, che noi abbiamo scelto un'altra strada. E credo che la relazione, proprio perché Dio è trinitario, la relazione sia un elemento fondamentale della nostra fede. Dio ha scelto di essere tre persone in una. Questo dice come non possiamo essere soli, eh? Non possiamo vivere da soli. Non siamo delle isole sparse nell'oceano, siamo sempre degli arcipelaghi. Allora, e concludo, l'impegno di far fruttare il dono che ci è stato dato. Anche questo brano è molto bello del Vangelo, che dice: preso la moneta, l'hai sotterrata perché è un Dio esigente, poi te ne chiederà conto. E invece saper trafficare i doni ricevuti perché possono fruttificare e raggiungere altri. La relazione con noi stessi va coltivata, è il punto di partenza. Se noi stiamo bene, staranno bene le persone intorno a noi. Se noi siamo sereni, sereni non vuol dire che non ci sono difficoltà, ma se siamo sereni riusciremo a infondere serenità alle persone che ci circondano. È un po' a macchia d'olio, come quando si lancia un sasso nello stagno. Ed è la relazione che coltiviamo di meno. Quando si dice ama il prossimo tuo, nella nostra mente abbiamo cancellato l'altro pezzo di frase del Vangelo, no? Ama il prossimo tuo come te stesso. Chissà perché ci concentriamo sul primo e dimentichiamo il secondo. Quindi l'invito è: coltivate la relazione con voi stessi per poter avere relazioni più belle con gli altri che vi sono attorno e con Dio. Io concluderei qua, quindi se lascerei la domanda spazio a voi. Poi l'anno prossimo io verrò, sarete voi la testimonianza sull'oggi di Dio, no?